Cari amici, oggi è la candelora dell'inverno semo fora, ma se piove tira vento, dell'inverno semo drento, detto in perugino. Ma i proverbi oggi non valgono più perché non sono più le stagioni, no? Sono più gli uomini e manco le stagioni. Cos'è la candelora? Cos'è la festa della presentazione al Tempio di Gesù Bambino? Avete sentito, la legge mosaica prescriveva che dopo 40 giorni, la famosa quarantena delle mamme, da noi, dopo la nascita del primo figlio, i genitori si recassero al Tempio per offrire il loro primogenito maschio al Signore per la purificazione, di anzi ho sottolineato, rituale della madre. Anche Giuseppe e la Madonna andarono, come tutte le creature, a compiere questo rito. Ma questa volta si rovescia il significato. Qui non è la mamma e il papà di un bimbo che offre al Signore la propria creatura, ma è Dio, tramite Simeone e la profetessa Anna, che offre, Dio che offre il suo figlio agli uomini. L'avete sentito Simeone, no? Nunc dimittis servuntum domine, era anziano. Signore, ora posso pur morire, i miei occhi hanno visto il Salvatore, luce delle genti, luce, segno di contraddizione, e a te, o donna, una spada trafiggerà il cuore, la Madonna. Luce che illuminerà le genti, segno di contraddizione, la spada del dolore trafiggerà il tuo cuore. Ma dove ha origine questa festa? Questa festa è nata in Oriente. Si chiamava la festa dell'incontro, l'Ipapantè, festa dell'incontro. Poi nel VI secolo, dall'Oriente venne in Occidente e si arricchì di una processione penitenziale destinata a soppiantare il rito pagano delle lustrazioni, i famosi giorni dei Lupercali. Chi ha studiato il greco e il latino sa cosa sono. I Lupercali erano feste di purificazione, feste pagane, in onore del dio Luperco o del dio Giano. Festa che a Roma si faceva sul Palatino. Si offrivano due capri al dio Giano e la pelle di questi capri ricopriva due giovani atleti che, percorrendo il Palatino, annunziavano la sottomissione al dio Giano, invocando preghiere soprattutto di fecondità per le donne. E le donne che aspiravano alla maternità andavano e toccavano questo mantello degli animali in segno di propiziazione del dio Giano o del dio Luperco. Questa è l'origine, no? Si facevano queste feste dal 13 al 15 febbraio. Quando venne il cristianesimo, entrò la tradizione della candelora, si cominciò con la candelora, una processione in cui, avendo le piccole candele, si distribuivano perché illuminassero, significato Cristo, luce del mondo, illuminassero le case, non c'era elettricità, ma soprattutto illuminassero i malati, e accendevano queste candele benedette dal sacerdote, soprattutto in punto di morte dei propri cari. Questa è l'origine, festa di purificazione dell'incontro in Oriente, della purificazione al dio Giano a Roma, festa soppressa, entrò la candelora, la processione, il rito di offerta al Signore e così le candele benedette erano un segno di luce della casa e segno di amore. Oggi quindi, amici, celebriamo una grande festa. Quando celebriamo la presenza di Dio, del Figlio di Dio, nelle nostre strutture umane. Mai come oggi le tre letture sono in perfetta sintonia, belle. Il profeta Malachia, profetino, oggi è di scena. La lettera agli ebrei di Paolo, dice che è di Paolo, e il Vangelo di oggi, ma che si alternano e si completano per darci di Cristo un'immagine stupenda. Sentite che bello, Dice Malachia, l'angelo dell'alleanza verrà, Cristo, e sarà l'atteso mediatore del nuovo ordine, colui che entra nel Tempio, si affaccia nel Tempio e nello spazio. La lettera agli Ebrei, Cristo è divenuto partecipe della carne e del sangue dei suoi fratelli, rendendosi del tutto simile a loro. Sentite cosa scrive Kierkegaard, che bello, Il filosofo Kierkegaard dice: Cristo, presentandosi al Tempio, è divenuto la punta di fuoco dell'infinito nel finito. Ecco il Cristo, la persona del Figlio di Dio che viene da una povera famiglia ebraica, nelle strutture legali e rituali degli uomini, nella semplicità di una creatura piccola ed indifesa. Ecco, punta dell'infinito inserita nel finito dell'uomo. Cristo è venuto per purificare, è il grande purificatore. Avete sentito Malachia, no? È come il fuoco del fonditore e la lisciva dei lavandai. Io ricordo quando ero bambino e non c'era mica c'era Dash o Dixan o il sole o chi te pare. C'era la soda e la saponina. Vi ricordate? Come si faceva il bucato una volta? Con la scina forata, con l'acqua calda, con la cenere, e poi i panni si ripulivano. Com'era il tempo di allora? La lisciva del lavandaio, la soda e la saponina, no? Dice il purificatore, Cristo verrà per purificare l'umanità. Viene per togliere l'uomo da tutta la cortina di male e di peccato che ormai l'avvolge. Dice, si presenta per eliminare i peccati riducendo l'impotenza del diavolo. Cristo è la salvezza preparata per tutti i popoli, è la luce che illumina le genti. È Simeone che lo canta, no? Ma soprattutto è segno di contraddizione, cari amici. Questo Cristo, segno di contrasto. Per lui molti si salveranno, per lui molti si perderanno. Amici, chi incontra Cristo non può rimanere indifferente. O lo si odia o lo si ama. O lo si respinge o lo si accetta. Cristo non è lì fermo. Lì ti interpella, ti interroga e da te vuole una tua decisione. Cristo, avete sentito? Per Simeone è conforto di Israele, per Malachia è il fuoco che brucia le scorie, per la lettera agli Ebrei è il partecipe della nostra umanità, si prende cura, è colui che soffre personalmente per essere più vicino all'uomo sofferente e provato, è la salvezza di tutti i popoli, oltre che purificatore, anche il salvatore, è la pietra di scandalo che svela i misteri del cuore umano, che spezza le difese dell'ipocrisia, è la grazia di Dio, è l'effusione dello Spirito, come si nota ripetutamente nel Vangelo. Purificazione. E qui permettetemi una nota. Perché io ho sofferto sulla mia pelle fino al 1963, quando dopo il primo anno di Santa Lucia decisi di cambiare rotta. Le vostre nonne e le vostre mamme vi raccontano del dolore, del dubbio, dell'angoscia che hanno provato quando diventavano mamme. Lo ricordate? La donna a me quante volte è venuta, a Santa Lucia e anche a Pierantonio, dopo la quarantena. Padre, posso entrare in chiesa? Posso entrare in chiesa? E la si aspettava in fondo alla chiesa col prete con la stola e la cotta e la stola, oppure si faceva passare per la sagrestia. Mamma mia, che offesa alle donne! Perché tutto questo equivoco? perché per tanti secoli non è stato spiegato il significato vero della purificazione rituale della Vergine. La Madonna non era non doveva essere sottoposta alla legge di Mosè in quanto madre di Dio, ma come umile creatura si è sottomessa. Ma quella purificazione rituale prescritta da Mosè, attenzione, non significava una purificazione morale. Era un rito che aveva un doppio significato. Era un rito di offerta del figlio a Dio per riconoscerlo padrone del bambino, dono e non diritto, come si dice oggi, e si voleva esprimere da parte della mamma e del papà il diritto di appartenenza a Dio. Quindi dono di offerta e dono di appartenenza. Questo significava la legge di Mosè. Che il figlio, come dice il Salmo, dono di Dio è il frutto del grembo, non un diritto dell'uomo, come si predica oggi. Tutto questo non è stato spiegato per tanti secoli. E queste povere mamme che venivano a me, quante volte io col cuore spezzato e con le lacrime agli occhi dovevo farlo. Mi recavo in fondo alla chiesa e prendevo la mamma, la mano della mamma che mi prendeva la stola e la benedicevo quasi avesse compiuto un delitto. E mi dicevano queste mamme: ma perché peccato abbiamo fatto a dare un figlio al mondo? Sentivano colpevoli di essere madri. A me queste cose me le dicevano: ma che peccato abbiamo fatto che dobbiamo tornare in chiesa, non siamo degni di tornare in chiesa. Avete capito qual è stato l'equivoco? Purificazione rituale che significava offerta e appartenenza. Non era una purificazione morale. Avremmo dovuto suonare le campane a festa quando una mamma entrava in chiesa per dirle grazie che hai offerto il grembo alla vita e non umiliarla così per tanti secoli. Finalmente nel 63 mi sono liberato, basta, non ne posso più, e avanti tutti, e spiegai alle donne il significato che sto spiegando a voi. Amici, ma avete capito che confusione e quale offesa la donna abbiamo fatto? Quasi avesse compiuto un reato, un delitto, ma che ha fatto? Cioè, ma che male ha fatto a dare un figlio al mondo? Pensate per quanti secoli le nostre mamme e le nostre nonne hanno sofferto. Per una incomprensione, una mancata spiegazione del vero segno, significato della Bibbia. Chiusa la parentesi. Amici, Cristo luce del mondo, Cristo pietra di scandalo, Cristo fuoco che brucia, Cristo segno di contraddizione, il purificatore, il salvatore. Ma chi lo riconosce così? Chi lo riconosce così? Lo riconoscono gli umili, i poveri, i giusti, ecco Simeone, Anna, Maria, Giuseppe. Sono i simboli vivi di questa accoglienza, di questo riconoscimento. Sentite che bello. Dio ha preso l'iniziativa ed è entrato nelle nostre strade. Bisogna avere gli occhi puri per riconoscere la sua luce. Appuntatevele. Scrive un scrittore francese, Julien Green, dei nostri tempi, dice: sì, Dio ci segue passo passo. Tu magari non te ne accorgi. Ci sono delle volte in cui bisogna dirgli che se ne vada, come se fosse un mendicante, perché si allontani un momento, ma poi ritorna di nuovo. Va via, Signore, lascia che io mi diverta, non darmi noia, lasciami in pace. Ma non va via. Egli è abituato a tutto, anche agli insulti. Che bello. Ma vi dirò ancora un'altra cosa. Voi tutti avete conosciuto Charles Chaplin, chi non ha visto i film di Charlot? Da bambini si vedevano, no, quei muti soprattutto. Pensate, Charlot nel 1964 scrive un libro nella sua autobiografia e alla pagina 475-76, sentite cosa scrive, una cosa favolosa, dice, descrive un film che purtroppo non ebbe mai la luce, non realizzò, ma lo voleva fare. Si trova, lui, sulla pista da ballo di un night fatiscente, dove si sta rappresentando la passione di Cristo. Lo immaginate? La gente è distratta, parla di affari, del menù, della musica, delle danze. Un ubriaco solitario, pam, all'improvviso scoppia a piangere. E Charlot, guardate, lo crocifiggono e tutti se ne infischiano. Ma che bravi cristiani! Subito viene buttato fuori perché disturba lo spettacolo. Per dirvi come spesso i cristiani non si accorgono di quanto accade vicino a loro e intorno a loro. Quando, amici, siete stati battezzati, il sacerdote dà alla mamma, al papà e ai padrini una candela. E questa candela viene accesa all'altare di Cristo, simbolo di Cristo l'altare. E con quali parole io consegno ai quattro responsabili la candela? Ricevete la luce di Cristo. Questa candela accesa all'altare sia il simbolo della luce con cui voi illuminate questo bimbo. Illuminatelo con la parola di Cristo, con la vostra vita, il vostro esempio, le vostre parole e la vostra condotta. Luce, bello questo. E dico alla mamma, conservala questa candela, quando sarà grande spiegala al bambino il significato. Cristo luce, ma ricordati tu, mamma, tu papà, tu padrino e madrina, di essere luce per questo figlio e mai tenebre. Gesù ha detto anche di essere un fuoco. Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, certo, non un fuoco materiale che brucia e che distrugge, ma un fuoco che riscalda l'amore. Esso doveva operare e deve operare il grande disgelo del mondo attanagliato dal gelo dell'egoismo e dall'odio. Cristo è luce, Cristo è fuoco, luce e amore sono il binomio in cui il bimbo battezzato si allinea per poter vivere con gioia la propria vita. Quando è che noi siamo luce? Quando è che noi siamo fuoco? Noi siamo luce e fuoco quando cerchiamo di essere comprensivi con le persone che ci circondano. Quando non reagiamo come vorremmo agli insulti, alle provocazioni, alle calunnie. Siamo luce e fuoco quando, superando tutte le difficoltà, entriamo nel ciclo del perdono, i perdono. Non possiamo perdonare, amici, senza la luce di Dio, la forza di Dio. Il perdono non è una cosa umana, non esiste nelle altre religioni, esiste solo in nostra fede cattolica, perché è Dio che tira la forza. A voi il perdono, a me la giustizia, dice il Signore Gesù. Quanto è difficile. Anche a me è stato difficile perdonare. Oggi non ve la racconto, ve la racconto un'altra volta. Ho pianto fino a mezzanotte, inginocchiato alla chiesina quassù, davanti alla statua della Madonna, perché non riuscivo a perdonare l'offesa che mi avevano fatto a Santa Lucia. Non mi meritavo. Soprattutto da quelle persone che mi dovrebbero baciare i piedi dovunque passo, per il bene che io ho fatto. Non è un bene materiale, tutt'altro. Ancora oggi mi dovrebbero baciare i piedi, perché quella cosa che ho fatto in quella famiglia non la farò mai più, non sono più capace di farla. Era un dono del Signore, guardate. E io non riuscivo a perdonare l'offesa fatta in pubblico durante la festa a Santa Lucia. Ho pianto lacrime amare. E diceva la Madonna, io non vado a letto se tu non mi dai il perdono. Allora in quel momento, udite, mi venne in mente un messaggio della Madonna dell'85 a Medjugorje. Quando vi trovate nella difficoltà di non saper perdonare, invocate l'accoppiata vincente. Chi? Lo Spirito Santo e me. Un lampo. Signore, ho capito. Pregavo la Madonna piangendo. Spirito Santo, tu Vergine Maria, aprimi il cuore, spezzami questa catena di rancore che mi attanaglia. Amici, passata la mezzanotte, guardate che esperienza. che sofferenza, che lacrime. E il mio cuore pian piano si è aperto. Io alla fine della preghiera quella persona l'avrei abbracciata e non maledetta come facevo prima. Amici, noi siamo luce e fuoco quando abbiamo il cuore aperto verso chi ha bisogno, quando nonostante le ingiustizie sappiamo andare oltre, quando sappiamo capire chi non capisce, quando sappiamo ascoltare chi è pesante. Quante volte, amici, non ne posso più, gente che non capisce, gente che è pesante, è dura, non sa, non capisce le distanze, non capisce le parole che ti dice, magari ti offende manco se ne accorge. Oh, quante volte, Signore, Signore, io sono cristiano, devo passare oltre, ma che fatica in certe giornate, che fatica. Noi siamo luce quando sappiamo perdonare i nostri figli, o sappiamo perdonare chi ci fa le ingiustizie. Magari un parente, un professore, un figlio, un collega, uno del condominio. E noi siamo luce e fuoco e siamo pietra di scandalo quando la nostra luce si fa amore. Fra poco noi faremo la festa dell'incontro, l'Eucaristia. Faremo una ipapantè. Ci incontriamo con Cristo, amici miei. L'Eucaristia che celebriamo ora è un'esperienza del Signore con Lui che ci ha amati per primo. È Lui che ci accoglie così come siamo. E questo incontro eucaristico è il momento che realizza per noi la festa dell'incontro. È l'ipapantè. Ma amici, guardate, chi non è stato mai amato non sa cosa vuol dire amare. Questo ricordatevelo. Una persona che non è stata amata mai è incapace d'amare perché non conosce, non ha sperimentato sulla sua carne cosa vuol dire l'amore. Ora, accostandoci all'Eucaristia, apriamo il cuore. Perché Lui, Cristo, che ci ha amati per prima, ci insegni, Lui luce, ad essere luce. Non solo luce che illumina, ma anche fuoco che riscalda. Perché Lui è luce piena d'amore, luce che illumina, amore che riscalda i cuori, che sa capire e sa perdonare. Buona domenica.